sta scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. La sapienza è il più agile di tutti i moti. Per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. Sebbene unica, essa può tutto. Pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso le età, entrando nelle anime sante, forma amici di Dio e profeti. Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza.
C'è anche un'altra cappella molto interessante che ci può suscitare profonde riflessioni, che è quella di San Benedetto. Ecco, le chiederei un approfondimento su un tema che abbiamo affrontato, diciamo, in più, anche questo in più occasioni, ma fondamentalmente è un tema veramente inesauribile. Mi riferisco al cammino monastico. Chiaramente, l'abbiamo detto, San Paolo è una basilica, sì, papale, ma è una basilica monastica. Ecco, in riferimento al cammino monastico, vorrei che ci parlasse un po' anche di che cos'è il cammino monastico in relazione alla ricerca della sapienza, cioè al cammino sapienziale, cosa significa cammino sapienziale, e soprattutto per noi fedeli, per chi non è un monaco benedettino, se questo cammino può essere un modello di vita cristiana, ancora oggi.
Infatti, sì, talvolta si dice che il cammino monastico è un cammino sapienziale, cioè è una crescita nella sapienza. La parola sapienza è una parola un po' elevata, ma forse in linguaggio quotidiano sarebbe buon senso, esperienza, saper fare. E infatti, se guardiamo questo cammino sapienziale, non è molto diverso dal cammino umano, della vita, perché normalmente con il passaggio degli anni c'è più esperienza e più magari capacità di vedere il tutto. Non sempre, ma con età, con il passaggio degli anni, noi impariamo delle cose che ci servono. Probabilmente tu sei molto più capace oggi di 20 anni fa. Immagino.
Direi di sì.
Sì, di fare tante cose.
Non molto, però un po' di più.
Sì. Sì, perché si imparano delle cose e poi si guarda indietro e si rende conto che quando ho avuto 20 anni ho agito in modo un po' impulsivo, oppure ho fatto delle cose senza...
con ingenuità.
Sì, senza capire le conseguenze, ma adesso capisco meglio. No, questo è normale, questo è il cammino umano. Ma forse si può dire che il cammino monastico è in un certo modo un'intensificazione di quello alla luce di una riflessione, perché talvolta lo chiamerei una mistica della parola, e la parola è la parola di Dio, e dunque la prassi della lectio divina, che infatti è molto collegata alla riflessione del libro, è un modo di meditare la parola di vita, anche la parola di San Paolo, ma in modo intensificato, che richiede delle cose che in genere non possiamo fare. Tu lavori ogni giorno, ma hai delle responsabilità. Forse non hai tempo per fare 2 o 3 ore di lezione divina ogni giorno. immagino.
No.
No, non è la tua colpa, ma ciò è la tua situazione. E la maggior parte della gente ha tante responsabilità. Ma la vocazione monastica comprende un elemento elaborato di una tale riflessione, sia nel contesto della liturgia delle ore che noi celebriamo in comune e richiedono alcune ore ogni giorno, è una scelta di farlo, o si può dire una chiamata di farlo, e non si fa soltanto come un'attività personale, forse l'idea è questa per la mia santificazione, no, non è così precisamente, questo è un elemento forse, ma è a nome della Chiesa, cioè anche questo è elemento importante, cioè a nome della comunità, queste persone possono infatti meditare di più la parola, perché altri hanno un'altra responsabilità per il bene del corpo intero.
La sapienza è radiosa e indefettibile. Facilmente è contemplata da chi l'ama e trovata da chiunque la ricerca. Previene per farsi conoscere quanti la desiderano. Chi si leva per essa di buon mattino non faticherà. La troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di essa è perfezione di saggezza. Chi veglia per lei sarà presto senza affanni.
E dunque, ma meditando le Sacre Scritture, cos'è l'effetto? Ma l'effetto, forse ci sono almeno due elementi. Un effetto sarebbe magari morale. Non dico che i monaci sono bravi necessariamente, ma c'è la sfida costante di adattarsi ad un modo di vivere, che è il modo di Cristo, il modo di amore. Ma al tempo stesso c'è la sapienza, che è la capacità forse di affrontare il mistero, non dire capire, perché chi può capire il mistero, ma di avvicinarsi al mistero e forse cercare anche o trovare talvolta modi di esprimere l'esperienza. E dunque questi sono gli elementi. Tutto insieme stiamo sperando di crescere nella santità, che significa come Dio, essere come Dio. Ma la vocazione della santità tu hai ugualmente nel tuo cammino. Il tuo cammino comprende, senz'altro, conoscendoti, comprende anche meditazione sulla parola di Dio, comprende la preghiera, comprende anche un impegno quotidiano di lavoro per vivere. No, i monaci lavorano anche, però il lavoro è tutto in genere inserito nel contesto della meditazione della parola di Dio. No? Dicono, ma la vita monastica benedettina ora et labora, cioè pregate e lavorate. È così, però è un equilibrio particolare di queste attività. E non voglio dire che tutti i cristiani devono camminare monasticamente, ma al tempo stesso sto dicendo esattamente quello, perché tutti gli esseri umani che credono in Gesù Cristo hanno l'invito a pregare, a meditare,
a lavorare,
cioè fare tutte le cose, ma con l'equilibrio adatto alla condizione.
Mio padre, io lo sto scoprendo in questi anni e mi piace ridirlo, che il cammino monastico è un cammino, anche prendendo spunto da quello che dice lei, profondamente umano e profondamente legato al contesto della vita di tutta la Chiesa, perché è un pregiudizio ricorrente, mi dispiace citarli questi pregiudizi, però ce ne sono. Il cammino monastico è un cammino di separazione dal mondo, eppure da quello che ci dice non è questo la caratteristica preminente, ma anzi è una caratteristica di comunione. E poi mi piace questo che sta dicendo, mi è venuta questa immagine mentre le parlava. Se anche io non ho tempo di scrutare per 3 ore le parole, magari interrogando un monaco posso attingere ai tesori che lui ha scrutato nella sua vita e beh, diventano anche miei, questo possiamo forse dire ai nostri ascoltatori. Anche questo è comunione.
Sì, infatti ognuno contribuisce. San Paolo, e questo è San Paolo, la sua teologia nella Prima Corinzi, no? Cioè quando elabora l'immagine del corpo e parla dei diversi membri del corpo che sono uguali, nel senso
Uguali.
non uguali in ciò che fanno, ma uguali nella loro importanza. Cioè,
Sì, una volta un amico mi ha detto: ma se sei mano o sei piede, ma che ti importa? L'importante è che sei felice.
sì, ma la cosa importante è che se tu sei piede, di non cercare di essere orecchio, perché non troverai serenità.
Mi sa che questo è uno dei problemi che abbiamo affrontato e affrontiamo tante volte nella vita.
Il campanile è una torre, una costruzione umana che si estende verso il cielo. Tra i tanti simboli, la torre è anche un luogo di osservazione, come leggiamo in Isaia. La vedetta ha gridato: al posto di osservazione, Signore, io sto sempre, tutto il giorno, e nel mio osservatorio sto in piedi tutta la notte. Questo brano si legge durante la liturgia delle ore in avvento e ha un significato particolare per il monaco, colui che metaforicamente sta in piedi giorno e notte, la vedetta in nome del popolo, con braccia stese in preghiera, vigilante nella tensione incessante dell'attesa dell'avvento del Signore.
Padre, parlando del cammino monastico, mi piaceva legarlo al campanile, perché lei nel libro dice una cosa interessante, cioè che certo non è una caratteristica peculiare di San Paolo, ma il campanile ha anche un significato di sentinella. E cita quel brano di Isaia dove la vedetta che ha gridato dalla torre di osservazione dice: Signore, io sto sempre tutto il giorno nel mio osservatorio, sto in piedi tutta la notte. Sembra anche questo dire un po' la vita monastica.
Sì, quell'immagine mi piace molto. È un'immagine in diverso modo forse che si trova già all'inizio del movimento monastico nel IV secolo, cioè i monaci, ma è quel tempo un po' diversamente, i monaci erano gli uomini e le donne che hanno abbandonato la protezione sociale della città e sono andati nel deserto. Il deserto è il luogo della prova e del male, della sterilità e della morte. E i monaci e le monache hanno formato un muro di protezione spirituale. E dunque la vera protezione della città non era le mura fuori le quali noi a San Paolo siamo, ma le mura spirituali di protezione contro la forza del male, mediante la preghiera, la meditazione, la disciplina, l'ascesi, eccetera, la ricerca di Dio.
Come nel Salmo dice: il Signore ha messo un argine alle acque e non lo oltrepasseranno.
Quell'immagine è collegata, sì, è un'immagine simile. Questa protezione spirituale. Dunque, la gente ha capito il valore di avere monaci fuori città pregando, perché questa è la loro protezione spirituale, no? Un po'. Dunque, tornare al campanile della Basilica. Quando guardo il campanile di San Paolo, penso
che è stato ricostruito, lo ricordiamo,
dell'Ottocento, e guardo e penso, ma non è molto bello, però è molto suggestivo. Io preferisco le torri gotiche molto di più, sì, di quel campanile, però è lì, è forte, è notevole. E la questione è: cosa sta dicendo a noi, cosa sta proponendo? E si vede un pochettino come...
Ormai l'abbiamo imparato, i nostri ascoltatori, a farci questa domanda.
Sì, tutti gli ascoltatori devono mettersi attorno al campanile di San Paolo e guardare con intensità per capire. Ma infatti è un pochettino come un faro.
Sì, da quest'altra immagine molto...
Sì, è un faro anche, non è totalmente diverso dalla torre dell'osservazione, cioè sopra, si vede lontano, si protegge, si riconosce i pericoli del mare, per esempio.
Cioè, e si illumina anche.
Si illumina anche per le navi che cercano serenità o stabilità o terra, porto. Vedono la luce da lontano, è un simbolo di speranza, dunque.
Si può dire che è anche un faro nella vita di tutte le persone che hanno avvicinato la basilica, è un faro monastico, quindi, a questo punto.
Sì, era costruito sì, lì, non so perché hanno scelto quel disegno.
Cioè, per ricollegarmi alla luce che la ricerca monastica fa anche tutti i fedeli alla Chiesa. Quindi un faro attraverso cui la sapienza monastica illumina il quartiere.
Sì, 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 questa è una bella elaborazione dell'immagine. Infatti abbiamo avuto anche delle difficoltà perché il significato della parola campanile, no? È una torre che porta campane. E abbiamo alcune campane sopra che suonano.
Danno fastidio a qualcuno, immagino.
Ma infatti...
Qualcuno ha chiesto di spostare il campanile.
Sì, sì, infatti non esattamente di spostare il campanile, che forse anche noi con la nostra preghiera potremmo fare, ma di non suonare le campane, cioè perché disturba. Ma questo è un problema, un po', perché la campana è lì ben prima di tutte le case attorno, perché nell'Ottocento c'era non poco attorno. No? E questo senso di anche la musica delle campane è una proclamazione di una realtà. La luce del faro e la musica delle campane, tutte e due esprimono un'attività spirituale.
C'è una frase nella regola di San Benedetto che recita: tu non lasciarti prendere dallo sgomento e non fuggire subito lontano dalla via della salvezza, la quale all'inizio non può essere che stretta. Il termine latino regula ha avuto tra l'altro il significato di pergola, cioè di struttura fisica che restringe o chiude, affinché una pianta possa crescere meglio e fortificarsi. Ed è proprio questo il significato del chiostro, anzi, della vita monastica stessa.
E poi, padre, infine, in questo percorso attorno a San Paolo c'è un posto speciale, se così si può dire, che adesso non è immediatamente accessibile, però visitabile, che rappresenta forse il centro di questa vita monastica, il centro comune, cioè il chiostro. Questo chiostro che mi hanno impressionato due dimensioni che lei cita. Uno, quello del giardino chiuso, del Cantico dei Cantici, e un altro, un giardino che forse è anche un cuore, che può anche rappresentare il segreto del cuore, che però si apre su un cielo infinito. Se il monaco la notte, in una notte senza luna, alza lo sguardo, vede un cielo stellato ed è proiettato nell'infinito.
Abbiamo già parlato del rapporto tra spazio interno e spazio esterno, no? Entrando nella basilica, pur sì, essendo enorme, è piccolissima paragonata alla cupola del cielo.
Questo non l'abbiamo detto.
ma è così. No, è stranamente entriamo in uno spazio enorme, ma infatti stiamo lasciando uno spazio senza fine. La vera cupola, il vero tempio è l'universo, e noi siamo sempre una cupola del cielo sopra. Quando entriamo nella basilica possiamo entrare in uno spazio anche più piccolo, una cappella, che è una diminuzione della enormità, e poi anche per esempio nella cappella del crocifisso di cui abbiamo parlato c'è anche il simbolismo del tabernacolo, che è un piccolo tempio con colonne, una sua piccola cupola di marmo e lapislazuli. Dunque, questo senso di come una, cioè quelle cose russe, cioè uno dentro l'altro.
Matrioska.
Sì. Però uscendo dalla basilica, come tu dici, abbiamo questo spazio molto, molto suggestivo del chiostro. Perché uno spazio regolare, uno spazio architettonico, perché infatti è circondato di colonne, come nella basilica, ma molto più piccole, più ornate. Uno spazio chiuso, è la parola chiostro, viene dal verbo latino claudere, cioè chiudere, chiuso. Però lo scopo della clausura, o la condizione di essere chiusi, è per essere consapevoli e aperti a soltanto la cupola del cielo. E dunque, chiusi dentro, siamo costretti a guardare in alto se vogliamo vedere la luce. E la luce è la luce del cielo stellato.
Essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei. Appare loro ben disposta per le strade. Va loro incontro con ogni benevolenza. Suo principio assai sincero è il desiderio di istruzione. La cura dell'istruzione è amore. L'amore è osservanza delle sue leggi. Il rispetto delle leggi è garanzia di immortalità, e l'immortalità fa stare vicino a Dio. Dunque il desiderio della sapienza conduce al regno.
E dunque è un spazio simbolico in quel senso della ricerca del mistero, della luce eterna. Ma al tempo stesso si può dire, ma perché è esattamente così? Ma ovviamente trova la sua origine in una cosa totalmente pratica, cioè era il giardino chiuso della casa romana urbana che ha richiesto un po' di protezione dal rumore e polvere delle strade. E anche del caldo, c'era acqua lì, c'era qualche albero, eccetera. Dunque, questa è l'origine, totalmente pragmatica, ma alla fine diventa anche uno spazio simbolico della ricerca monastica o cristiana del mistero di Dio.
Beh, penso da credente padre, in cammino, forse un messaggio per tutti noi è questo, da quello che dice, tutti noi possiamo chiudere in qualche modo, anche per un piccolo tempo, la nostra vita al tanto rumore e alla polvere e alzare lo sguardo, perché questo cielo più grande è di tutti.
Sì, infatti ci sono due dimensioni di questa. Uno è quello di guardare il mondo più grande, sopra, di guardare le stelle, e questo è un, si può dire, un esodo da se stesso in un mondo più grande. L'altro è il contrario, che è anche simboleggiato dal chiostro chiuso, è l'entrare dentro, cioè di venire dal mondo grande e entrare nel proprio cuore, cioè lo spazio più piccolo, e trovare lì la scintilla divina. Dunque abbiamo due direzioni, apparentemente l'uno è il contrario dell'altro.
Beh, padre, non ricordo se ne abbiamo parlato mai, ma forse del figlio prodigo che rientrò in se stesso.
Sì.
Un'interpretazione possibile di questo rientrare.
Sì, torno a sé, credo che la frase, torno a sé. E infatti quella frase è molto suggestiva. E Gregorio Magno, fra l'altro, elabora questo nella direzione di una ricerca spirituale di trovare la scintilla della realtà divina. Sì.
Padre, le ringraziamo per gli infiniti spunti che ci ha dato in queste puntate, in questa serie. Naturalmente la reinvitiamo, adesso lo possiamo annunciare, ci potrebbe essere diciamo un'altra occasione.
Come no. Infatti ogni basilica, ogni chiesa ha qualcosa da proporre a noi. Ma tornando a San Paolo, per concludere, abbiamo parlato ultimamente del chiostro. E la riflessione, la meditazione sul chiostro era sul chiostro di 2 anni fa, perché il libro fu scritto qualche anno fa, ma hanno cambiato le piante dal chiostro. Adesso ci sono quasi tutte le rose, non ci sono più, e dunque la riflessione sul adesso ci sono altre cose.
Beh, possiamo invitare i nostri ascoltatori
ad andare lì a scrivere la propria meditazione sulle nuove piante.
Certo, penso che il senso di tutto questo nostro dialogare, uno dei sensi almeno per me più prezioso, è che rappresenta un invito per tutti, questo dialogare a ricercare gli infiniti spunti che, possiamo dirlo, il Signore semina nella vita di tutti e nelle occasioni della storia.
Certo.
Grazie, padre Edmond.
Prego.
Ascoltatemi, figli santi, e crescete come una pianta di rose su un torrente. Come incenso spandete un buon profumo. Fate fiorire fiori come il giglio. Spargete profumo e intonate un canto di lode. Benedite il Signore per tutte le opere sue. Magnificate il suo nome. Proclamate le sue lodi con i vostri canti e le vostre cetre. Così direte nella vostra lode: quanto sono magnifiche tutte le opere del Signore. Ogni sua disposizione avrà luogo a suo tempo. Non c'è da dire che è questo perché quello. Tutte le cose saranno indagate a suo tempo. Sta scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.